Il sermone che sto per andare a predicare si intitola Chi ti chiuderà gli occhi? E è un sermone che a me gli occhi in realtà li ha tenuti un po' aperti, perché non è stata così drammatica, non è che non ho dormito una settimana, ma una notte un po' agitatello mi sono svegliato. Lo ricordo esattamente, era quando stavo ancora scrivendo il sermone, era martedì notte. Perché? Perché riguarda un argomento che chiede ancora con più urgenza l'aiuto di Dio, che ora voglio invocare insieme a voi. Alzatevi pure in piedi. Signore Dio, tu sai quello che io sto per dire e sai a quali potenti e grandi fraintendimenti potrebbe prestarci e prestarmi, Signore. Così io ti prego, Signore, di mettere sapienza nella mia bocca, lucidità nella mia mente, di ungere la mia bocca e ungere le orecchie di chi ascolta, affinché solo la tua luce rimanga alla fine di questo sermone. Nel nome di Gesù, amen. Accomodatevi. Così questo sermone si chiama Chi ti chiuderà gli occhi? E perché è un argomento particolarmente spigoloso? È un argomento complesso che stiamo vivendo e di cui tutti vanno parlando, a destra e a sinistra, ma specialmente a destra e a sinistra. C'è chi ne parla a destra e c'è chi ne parla a sinistra, chi in una maniera e chi in un'altra. Di cosa dovrebbe essere fatto nel mondo per una certa questione? E in particolare sto parlando, perché vi sono molte questioni che animano il mondo, ma sto parlando di una discussione e di una questione che è storicamente legata anche al messaggio del Signore Gesù che noi predichiamo. E questo riguarda il conflitto israeliano e palestinese che purtroppo sta imperversando in quella regione. E questo conflitto, rispetto a tutti gli altri conflitti che sono sempre dolorosi alla medesima maniera, nella medesima maniera, ha delle implicazioni importanti nel modo in cui la Chiesa deve vederlo. Perché riguarda una terra che, come voi sapete, è la terra in cui il Signore si è rivelato ad Abramo per primo. E inevitabilmente, se oggi siamo qui, è perché siamo storicamente connessi a quel momento in cui Dio si rivelò ad Abramo, ma storicamente connessi non significa essere necessariamente spiritualmente legati. Storicamente connessi non significa essere spiritualmente legati. Questo perché la Gerusalemme terrestre ed Israele terrestre tutta è strettamente connessa storicamente alla nostra fede in Cristo, storicamente, ma non spiritualmente se non riconoscono Cristo. Questo non lo dico io, questo lo dice l'Apostolo Paolo, che era un ebreo. Paolo era connesso storicamente alla sua famiglia, al suo popolo, alla sua nazione, ma questo essere storicamente legato non significava per lui essere spiritualmente legato. Ed egli storicamente parlava di sé in questa maniera, Filippesi 3:4, benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcuno pensa di avere di che confidare, io ne ho molto di più nella carne, nella storia. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Questo è un suo rivendicare il suo essere storicamente connesso. Ma noi conosciamo le posizioni di Paolo e la sua fede, la sua comunione spirituale non era legata a questa storia, non era legata alla Gerusalemme terrestre, ma alla Gerusalemme celeste di cui il suo Signore Gesù era divenuto, riconosciuto da lui, pietra angolare. Così è detto, e è il Signore che lo dice, ed è vero, storicamente la salvezza viene dai giudei, è vero. In Giovanni 4:22 il Signore Gesù parla alla Samaritana e dice: voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. È vero, la salvezza viene dai giudei, ma non si è fermata lì. È venuta dai giudei e Gesù era un giudeo. Per andare ad incontrare una samaritana al pozzo. Quindi è data la Giudea, la salvezza incontra una samaritana. Per questo egli dice Giovanni 4:23, ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adori che il Padre richiede. Dio è spirito. E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Così, storicamente, la salvezza viene dai giudei, portata da un giudeo che era il Signore Gesù, il Figlio di Dio, per essere annunciata ai samaritani. E dopo essere annunciata ai samaritani, viene dai giudei, arriva ai samaritani e dove va? Va verso i gentili. Perché la salvezza viene dai giudei per spopolare in tutto il mondo, in tutte le tribù, in tutte le nazioni. E un giudeo come Paolo lo sapeva talmente bene dallo scrivere questo, lo stesso Paolo che si sentiva così storicamente legato a Israele della terra, Galati 3:26, e lo scrive ai Galati che sono una chiesa giudea nella Galazia, Galati 3:26, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo Gesù vi siete rivestiti di Cristo. E poi dice, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Così Paolo annunciò questo, che è ciò che per primo il Signore annunciò sulla croce. E dopo vedremo come, non c'è né bianco né nero, non c'è né maschio né femmina, non c'è giudeo e non c'è romano. E ascoltate, non c'è né palestinese e non c'è né israeliano. il vero figlio di Abramo, è infatti quello che non vede su questa terra ciò che di migliore gli è stato promesso da Dio. Il vero figlio di Abramo, più che una terra promessa, vede un cielo promesso. E questo, quello che io credo proprio essere l'Apostolo Paolo nelle Epistole agli Ebrei, lo scrive a degli Ebrei, Ebrei 11:9, ed egli dice: per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in un paese straniero. Lui ci stava nella terra promessa, lui ci abitava nella terra promessa, ma era come se fosse una terra straniera per lui. E ce lo spiega perché la scrittura, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. E al versetto 13 è scritto: tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Così questo non significa che non possano esistere ragioni di una o dell'altra parte. Questo significa che qualunque delle due parti abbia ragione, se tu sei un cristiano e spiritualizzi una di queste ragioni scambiandola per la tua missione spirituale nell'adempimento delle promesse delle scritture, tu stai sbagliando il piano di interpretazione, che non deve essere quello terrestre ma quello celeste, perché tu sei chiamato a predicare la Gerusalemme celeste e non quella terrestre. Tu puoi far valere le tue ragioni, come ognuno di noi fa valere le sue ragioni, come ogni nazione fa valere le sue ragioni, se hai ragione, ma deve essere la giusta ragione. Abbiamo sentito parlare di un incidente stradale. Agnese farà valere la sua ragione. Sapete perché? Perché è stata tamponata. Mi viene proprio, io ce l'avevo questo esempio, un incidente stradale. Mi dispiace per te, anche questo è un segno, mi dispiace la macchina. Un segno doloroso, ma tu farai valere la tua ragione, ma perché qualcuno ti ha tamponato e ti ha sospinto contro l'automobile davanti. Farai valere le tue ragioni per questo motivo, perché tu hai ragione e l'altro ha torto. Ma non farai valere le tue ragioni perché tu dici: io sono cristiana e quindi, siccome io sono cristiana, sono figlia del re, necessariamente io ho ragione. No, hai ragione se hai ragione, non perché sei la figlia del re. Sei figlia del re, ma stai sovrapponendo i piani, stai confondendo i diritti celesti con quelli terrestri e stai confondendo i diritti della Gerusalemme celeste con quelli che sono qui sulla terra. E tu fai un pastrocchio. Io non ho un problema personale con chi riconosca le ragioni di una parte o dell'altra. Io ho un problema personale con chi rivesta di diritti celesti le ragioni di una o dell'altra. Soprattutto se questa, chi fa questo tipo di rivendicazioni, comincia a portare il nome che io porto. che è cristiano evangelico, chiesa evangelica, pastore evangelico. Lasciatemi entrare nel merito di pericolose sovrapposizioni e delle loro conseguenze. Esattamente una settimana fa ho visto una trasmissione sulla TV nazionale dove si nominava un pastore evangelico di cui voglio fare il nome, HB, che sarà, è stato nominato ambasciatore di Israele. Perché faccio il suo nome? Perché essendosi lui proclamato e confessato come pastore evangelico per cui sostiene queste posizioni, lui sta facendo il nome di tutti noi. Mia figlia, quando sapranno a scuola che ha un padre che fa il pastore evangelico, diranno: ah, allora tu la pensi come lui. Io non vi dirò cosa penso di questa questione sulla terra, ma vi dirò cos'è che deve essere predicato da un pulpito che si proclama e si confessa come un pulpito da cui vengono proclamati i diritti celesti della Gerusalemme celeste di cui Gesù è pietra angolare. E così lui, davanti alla direttrice, ex direttrice della RAI, che ora è una giornalista famosa, sostiene questo: i palestinesi non esistono come popolo. E per fare affermazioni di questo genere, questo signore, che si proclama anche pastore, chiama in causa la Bibbia e chiama in causa il libro che in Cristo Gesù ha riservato diritti celesti alle nazioni di ogni popolo, nazione e tribù, come se fosse un libro che autenticasse dei diritti speciali ad una nazione particolare. E così egli fa un pasticcio tremendo. Quando invece il Signore Gesù dice che la discendenza che avrebbe benedetto, la Scrittura dice che la discendenza che avrebbe benedetto tutte le nazioni del mondo non sarebbe stata Israele, ma Cristo. Genesi 22:15, l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito la mia voce. E che questa benedizione sarebbe stata Cristo Gesù, che sia Israele che la Palestina oggi almeno ufficialmente respingono, è certificato dalla Scrittura. Galati 3:16. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. È l'Apostolo Paolo che parla, è un ebreo. La Scrittura non dice e alle discendenze, come si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. E in Galati 3 al versetto 6, così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la Scrittura, prevedendo Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano su una fede sono benedetti col fedele Abramo. tutte le nazioni del mondo sono benedette nella discendenza di Abramo, che è Gesù Cristo. Così se tu dici di muoverti nel nome del Signore Gesù, perché tu dici di essere un pastore evangelico, la prima cosa che tu dovresti preoccuparti, la prima cosa di cui tu dovresti occuparti è la predicazione dei diritti celesti che il Signore Gesù ha comprato col suo sangue per ogni popolo e tribù, che questi siano israeliani, che questi siano egiziani, che questi siano palestinesi, che questi siano bianchi e neri, perché noi siamo la Chiesa di Cristo che deve predicare i diritti celesti della Gerusalemme celeste, che è la Chiesa. Non sto dicendo gli israeliani non abbiano il diritto di difendersi, sto dicendo di dir loro che seppure riconosci il diritto di difendersi, prima di tutto devi predicargli che la promessa di Dio che li riguarda è su nel cielo. Non sto dicendo ai palestinesi di non difendersi, sto dicendo ai palestinesi che se anche loro hanno il diritto di difendersi, vi è una patria migliore sia per loro che sono palestinesi, sia per chi è in Gerusalemme ed è israeliano. Se invece di combattere, se la Chiesa invece di schierarsi per i diritti della Gerusalemme terrestre, si schierasse e predicasse i diritti della Gerusalemme celeste e mostrasse al mondo un palestinese cristiano che si abbracciasse a un israeliano cristiano, oh, allora il nome del Signore Gesù emergerebbe da queste macerie e la Gerusalemme celeste sarebbe glorificata davanti al mondo. Chissà che fine farebbe il conflitto tra un israeliano e un palestinese nei sogni della Chiesa. Se nella Chiesa si sognasse che un israeliano e un palestinese sono entrambi fratelli comprati dal sangue di Cristo, svanirebbe. Perché che senso avrebbe uccidersi qui sulla terra sapendo che siamo fratelli su nel cielo? Svanirebbe. E ci sono palestinesi cristiani, ci sono israeliani cristiani. Oh, se avessi il potere, li contatterei, quelli sì, li mostrerei al mondo e li rifarei parlare davanti al mondo, mostrando che il Signore è colui che risolve le cose dall'interno del cuore dell'uomo. Ma la Bibbia, nella Bibbia Dio la terra l'ha data agli israeliani, agli ebrei. È vero, ma la terra agli israeliani non significava gli altri popoli dovessero scomparire o non dovessero esistere. Non è che se un popolo non è citato nella Genesi non possa esistere. Forse questo pastore americano non lo sa. Ma gli americani non sono citati nella Bibbia. Gli americani non ci sono nella Bibbia, eppure esistono. Non è che non abbiano il diritto di esistere se la Bibbia non ne parli. Sto dicendo i palestinesi esistano o no? Non mi pronuncio affatto in questa sede. Sto dicendo che non puoi usare la Bibbia per dimostrarlo, non puoi usare il nome di Cristo per dimostrarlo, come se dimostrandolo tu stessi adempiendo una missione spirituale. Questo è blasfemo. Quindi il popolo israelita non ha alcuna importanza nella storia? E come se ne ha? E come se ne ha? Ne ha. Perché Abramo fu il primo uomo, il primo uomo del primo popolo, che poi sarebbe diventata la prima nazione che conobbe un Dio diverso da tutti gli dèi che erano in quella terra. Abramo fu il primo di molti altri uomini. Chi fu quindi Abramo? Chi fu Israele? Il primo uomo, la prima nazione a cui Dio diede la buona notizia, la buona novella. Questo non è ben focalizzato, ma è un passo importantissimo, Galati 3:8, e la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. La buona notizia ad Abramo fu: non solo la tua nazione sarà benedetta, ma nella tua fede tutte le nazioni saranno benedette in te. E fu un grande privilegio conoscere il Signore per primo nella storia. Fu un grande privilegio. C'è un grande privilegio nell'essere stati giudei nella storia. L'Apostolo Paolo ce lo dice, Romani 3:1, qual è dunque il vantaggio del giudeo o qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni maniera. Prima di tutto perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Gli oracoli di Dio, i misteri di Dio, l'immagine di Dio, le leggi di Dio, il suo carattere, le sue benedizioni, le sue profezie, le sue consolazioni. E per lui fu davvero un privilegio speciale, perché mentre molti genitori di altri popoli, come i Fenici, come i Cananei, offrivano i propri figli a Moloch, bruciandolo nelle fauci di questo enorme toro di bronzo in cui venivano arsi vivi, mentre intorno ai sacerdoti suonavano i tamburi per non far sentire le grida dei bambini all'interno di questi tori di bronzo che strillavano, Abramo conobbe un Dio che gli chiese sì di portare suo figlio sull'altare. Ma dopo che lo pose sull'altare, Dio fermò la sua mano dicendo: io la mia offerta me la scelgo da solo. Sciolse Isacco e fu trovato un montone in un cespuglio, e Abramo pose su quell'altare quel montone. Fu un grande privilegio essere un ebreo rispetto a un povero genitore cananeo che forse, certamente, ha sacrificato i figli a Moloch. Abramo conobbe un Dio veramente straordinario. Un Dio che non chiedeva offerta agli uomini, ma anzi se la procurava da sé per fare del bene agli uomini. Un grande privilegio averlo saputo per primi. Ma Abramo fu il primo, ma non l'unico. Israele fu la prima nazione, ma non l'unica. Galati 3:8, la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò costoro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. L'ho ripetuto due volte apposta. Per questo, ancora, Galati 3,16, ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, la scrittura non dice alle discendenze come si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Così è anche scritto nella scrittura: gloria, onore e pace e chiunque fa il bene al giudeo prima e poi al greco. E a volte questo passo viene usato in senso di precedenza, no? In termini di diritto. E queste sono le dicerie, come il gioco del telefono, di una chiesa che ormai, più che leggere la scrittura, si passa dei versetti la mattina su WhatsApp oppure su Facebook. Fatelo pure. Ma prendetevi il vostro tempo per leggere la scrittura, affinché da voi possiate analizzare tutto il contesto della scrittura e non cadere infine in una continua infarinatura di concetti sbagliati. Guardate cosa dice il passo per intero, Romani 2,9. Tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non v'è parzialità, perché presso Dio non v'è parzialità, e quindi in Gesù Cristo non c'è né maschio né femmina, ripetetelo, non c'è né giudeo né greco, non c'è né libero né schiavo, e non c'è né israeliano e né palestinese, perché tutti sono stati acquistati dal sangue di Cristo. Così a chi è che dai ragione tra le parti su questa terra? Non ve lo dico. Non vi dico se do ragione a una parte. Non vi dico se do torto a tutte e due le parti. Non dico se do ragione a tutte e due le parti. Non vi dico nulla, perché non mi spetta dirvelo in questa sede. Perché io qui tratto le cose del cielo e non quelle della terra. E tu dici, stai facendo un po' il furbetto però, eh? Sei un po' pilatesco. Guarda, uno una volta ha risposto così, ma voglio vedere se adesso darai del pilatesco anche a costui. Perché sapete Pilato chi è? Quello che si lavò le mani quando Gesù fu crocifisso. Ma non mi riguarda. Chiediamolo a Gesù se sono pilatesco. In Luca 12,13 è scritto: or qualcuno della folla gli disse, maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli gli disse, o uomo, chi mi ha costituito giudice e arbitro su di voi? O Chiesa, chi ti ha costituita arbitro tra la Palestina e la Gerusalemme di questa terra? O Chiesa, chi ti ha insegnato parzialità tra un ebreo e un gentile, tra un palestinese e un israeliano? Cosa stava accadendo? Chi era quell'uomo? Era uno che stava mischiando pericolosamente tirando per la giacchetta l'autorità celeste del Signore Gesù che riguardava le cose celesti per conquistarsi pezzi di terra su pezzi di eredità qui sulla terra. Ma voglio vedere se dite pure che Gesù è per gli pilatesco. Non è una questione di essere pilateschi, è questione di ruolo. A Pilato competeva decidere su Gesù, ma a noi Chiesa compete predicare i diritti della Gerusalemme celeste. E il risultato di questo pastore privo di senno, che dovrebbe preoccuparsi di edificare la Gerusalemme celeste prima di tutto, invece che di quella terrestre, è stato che tutti i giornalisti nello studio erano scandalizzati. E la conduttrice principale, la protagonista, la conduttrice di questo report giornalistico, diceva: incredibile, io ho dovuto sentire 3 volte questa cosa prima di credere a ciò che io avevo ascoltato. Perché quest'uomo usava la Genesi per stabilire dei diritti che riguardano il 2024 in terra di Palestina. Ora, la cosa incredibile che è avvenuta è che di conseguenza questo ha avuto un effetto prorompente in quella trasmissione. E indovinate qual è stato il nome che è stato screditato? Quello delle scritture, quello della Chiesa, quello di chiese come la nostra? Perché la conduttrice diceva: ci tengo a precisare a chiamarlo reverendo, anzi ci tengo a precisare a chiamarlo pastore evangelico. Ecco perché io sto parlando in una maniera così franca. E così quello che ascoltava, c'era un docente dell'università che subito ha preso la palla al balzo e ha cominciato a dire in tutta la nazione, a tutta la nazione, che a tutta la lì nella trasmissione, ma la Bibbia è un libro allegorico, ha il valore dell'Iliade, dove ognuno ci vede un po' quello che vuole. E era un docente dell'università della Cattolica. L'Iliade ha il valore della Bibbia? Forse la Divina Commedia può essere paragonabile all'Iliade, ma che la Bibbia abbia il valore dell'Iliade, ve lo dico subito perché non può essere così, perché l'Iliade è espressione di una civiltà. La Bibbia, una civiltà, l'ha fondata. Vi sono intere costituzioni che si sono ispirate poi ai principi della Bibbia, come per esempio quella inglese. La nostra sanità pubblica, nel suo assetto, nella sua postura missionaria, è pronta ad aiutare il prossimo, è un qualcosa che è venuto grazie ai primi ospedali cristiani che sentivano questa allegoria di un Gesù che era morto per loro, e quindi dicevano: siccome io sono morto per te, allora, e ho dato tutto a te, allora io darò tutto a chi ha bisogno. E c'erano molti di questi ricchi romani che cominciarono ad ospitare nelle loro case chi aveva bisogno di essere guarito, di essere curato, pagando a loro spese, secondo la parabola di questa allegoria. Quindi, caro docente della Cattolica, sappi quando stai in un ospedale godendo della sanità pubblica che devi dire grazie a quell'allegoria. E poi è anche un po' volgare. Che vuol dire allegoria? Le epistole sono allegorie? Le epistole degli apostoli sono allegorie? Il carcere mamertino è un'allegoria? Però chi è che ha fornito l'assist? Un pastore evangelico. perché il mondo non vede l'ora di prendere al balzo la palla che gli permette di picchiare sul messaggio di Cristo. E questo non è un problema isolato, solo di quel pastore. Io sono profondamente turbato e non so quanti di voi se ne rendano conto di quello che sta accadendo nel mondo cristiano intorno a questa storia. C'è una TV che si chiama Daystar. Vedi, faccio nomi oggi. Che praticamente è un'ode e una lode continua all'intervento militare di Israele. Non parlano nemmeno più del Signore. Tutto si basa su questo assioma, ciò che è detto nella Genesi. Quando Dio dice ad Abramo nella Genesi, io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. È vero, Dio l'ha detto. E è vero, Dio ha stabilito tutti quei confini della terra, ma è anche vero che tutti quei confini della terra venivano per custodire una testimonianza che si sarebbe dovuta spargere del mondo, altrimenti gli altri popoli l'avrebbero soffocata e distrutta. Così andare a parlare di quei confini senza partire dal presupposto che tu devi parlare dal punto di vista, dal punto di arrivo della Gerusalemme celeste, che è la redenzione di Cristo, è un esercizio piuttosto pericoloso. Anche perché Dio quei confini non è che lui in persona li abbia rispettati poi tanto, eh? Fatemi capire, quando il Signore va da Geremia e gli dice predica a Gerusalemme che a causa dei suoi peccati Gerusalemme sarà conquistata e io la darò nelle mani di Nabucodonosor. Fatemi capire, voi come avreste chiamato, voi che predicate questo cristianesimo sionista, cosa avreste, come avreste chiamato Geremia? Lo avreste rimproverato? Ah no, il Signore ha preparato una terra, questi sono i confini. Come avreste chiamato il Signore Gesù quando Matteo 24, passeggiando accanto al Tempio, dice nemmeno una di queste pietre rimarrà impilata una sull'altra, prevedendo e profetizzando dell'invasione dell'impero romano ad opera di Tito. Come li avreste chiamati? Forse come chiamate me, ma che chiamiate me in una brutta maniera è poca cosa. Il problema è se chiamate Dio o Gesù nella stessa maniera. Se devi pregare per quel conflitto, devi muoverti secondo i diritti celesti, la Gerusalemme celeste, e la Chiesa deve pregare per entrambi. Questo non significa la Chiesa non possa pregare per questa o quella nazione aggredita, come per esempio accadde durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è da fare un distinguo. La maggior parte delle persone sanno cosa sia stato il D-Day, il giorno dello sbarco in Normandia. Così tramite il film come Salvate il soldato Ryan, abbiamo potuto vedere come giovani uomini siano morti per poterci dare la libertà dal regime nazista. Così quella notte milioni di cristiani americani pregarono il Signore, i loro figli erano su quelle coste. E qualcosa di simile accadde ad Anzio, ma in più piccolo. Centinaia di giovani vite perse sulle spiagge dove noi andiamo a prendere il sole. Pensateci, la domenica, quando voi andate a
prendere una palletta in mezzo alla sabbia, oppure vi sdraiate con l'asciugamano. Pensate che voi potete farlo, perché c'era uno, un ragazzo, magari di 18-19 anni, sdraiato perché ucciso, per darvi la possibilità, per la vostra libertà, di poter essere in quel posto, in quel luogo. Così è giusto pregare, essere contro le ingiustizie. Ma non vi erano nelle chiese americane pastori che predicassero che, sbarcando in Normandia, la Chiesa avrebbe adempiuto la sua missione, il suo destino spirituale, senza il quale la benedizione di Dio non sarebbe venuta. Questo è il problema. Per fare un paragone tra i due conflitti, è come se durante la Seconda Guerra Mondiale i pastori avessero cominciato a dire: dobbiamo benedire l'Italia perché gli italiani sono un popolo eletto, e se aiuti un italiano piuttosto che un francese rechi un servizio a Dio. Allora, se tu ragioni così, tu stai usando parzialità che disonora la testimonianza e la missione di Cristo. Hanno avuto ragione a voler liberare gli italiani dal nazismo e a pregare il Signore per questo? Certo, certo che sì, ma se vuoi farlo per i principi cristiani, visto che parli come Chiesa cristiana, avresti dovuto voler liberare dal nazismo gli italiani, come gli olandesi, come i francesi, come i polacchi, perché Cristo ci ha insegnato che in Cristo Gesù, nella sua discendenza, ogni nazione è benedetta. Non c'erano pastori che predicavano che se tu avessi aiutato un ebreo deportato saresti stato più benedetto che aiutando un altro prigioniero deportato di altra nazionalità. Oggi invece dicono questo. E non è un caso isolato. Ripeto, se devi pregare per quel conflitto, muoviti secondo i diritti celesti, la Gerusalemme celeste, la Chiesa che deve pregare per entrambi. Abbiamo sentito Davide, il canto mio. Sapete, forse qualcuno non lo sa, ma quando un giorno andremo in cielo, quando ci sarà il trono del Signore Gesù, non ci sarà né la bandiera americana né la bandiera israeliana. Proprio non c'è. Ma ci sarà un unico grande popolo che canterà un nuovo cantico. Apocalisse 5:9. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi, di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E questo è il cantico che noi dobbiamo predicare. Così non ho proprio nulla da dire in proposito a questo conflitto. Certo che ce l'ho. Andare dagli israeliani e dire, raccontare innanzitutto una storia che riguarda il loro padre Abramo. Come già detto, Abramo viveva in un luogo in cui gli dèi chiedevano dei sacrifici. Era cosa usuale nell'antichità. Così Dio chiede un sacrificio ad Abramo e gli chiede il sacrificio di suo figlio Isacco. Ma conosciamo la storia. Sul monte Moria, dove Isacco deve essere sacrificato su un altare di legna, viene posto Isacco. Ma nel momento in cui Abramo sta per calare il coltello su Isacco, un angelo lo ferma. E così Dio elogia Abramo per la sua fedeltà e risparmia suo figlio. Ma sapete, non è solo una storia di fedeltà e non è solo la storia di un figlio risparmiato, ma è la storia di una sostituzione. E questo noi lo raccontiamo spesso, ma in genere se tu parli del sacrificio di Abramo, tutti pensano al Dio che ha risparmiato l'offerta di Isacco, ma nessuno pensa che Dio l'ha sostituita l'offerta di Isacco, perché quell'altare non è rimasto privo di sangue. Genesi 22:12, l'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. E al versetto 13, allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quell'uomo Geova Gire. Per questo si dice fino al giorno d'oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Attenzione, e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Così Abramo vede che Dio rifiuta l'offerta di suo figlio, ma ne accetta un'altra che proprio empiricamente si capisce valere molto meno. Perché a quel tempo più era alto il livello del sacrificio che tu compievi, più il tuo Dio ti sarebbe stato propizio. Ma che Dio era questo che respingeva l'offerta che ti aveva comandato, al posto della quale metteva un semplice montone incastrato in un cespuglio? Non era un Dio che si accontentava di un'offerta minore. Era un Dio che stava preannunciando la sua offerta maggiore, la sua offerta migliore. E così parte una serie di confidenze tra i due papà. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, poiché tu hai ubbidito alla mia voce. Ma sapete come il Dio che aveva chiesto ad Abramo di offrire il suo figlio, il suo unico figlio Isacco, avrebbe benedetto tutte le nazioni della terra? Promettendo che da lui sarebbe nato il figlio unico di Dio che sarebbe morto per tutto il mondo, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. E poi Dio disse ad Abramo figurativamente: sciogli il tuo unico figlio dall'altare e permettimi di mettere il mio. Sciogli tuo figlio e permetti di mettere il mio. Sciogli il tuo figlio unico e metti il mio figlio unico al posto del tuo. Ed egli tornò con gioia strabiliato, estasiato, perché aveva conosciuto tra tutti gli dei dell'epoca un Dio che lo amava a tal punto dal sapersi cercare un'offerta migliore del suo figlio Isacco. Il montone fu preso per le corna, incastrato per la sua corona. Chi era questo montone? Questo montone era la profezia di colui che un giorno sarebbe dovuto venire e che sarebbe anch'egli stato preso per le sue corna, perché le corna di un animale, questo lo vedete in tutta la scrittura, rappresentano la regalità. Spesso gli imperi venivano raffigurati con corna, perché le corna rappresentavano la corona dell'animale. Così perché il montone? Perché Abramo, quando sale sul monte Moria, dice il Signore si procurerà da sé il suo agnello. Ma poi il Signore si procura un montone, perché l'agnello era già stato rivelato, ma il re ancora no. E così viene preso questo montone nelle corna. E questa è profezia di ciò che fu scritto sulla croce, sulla testa del nostro Signore Gesù, perché tu per poter condannare qualcuno lo devi inchiodare ad un'accusa, lo devi incastrare in una condanna. Per questo un detective dice: lo abbiamo incastrato con l'accusa. Così egli fu accusato di essere cosa? Di essere il re dei giudei. Inri, la famosa scritta che viene posta sul suo capo, è il motivo della sua condanna. È così che il Signore fu incastrato, falsamente accusato sulla croce. E a causa di questa condanna, egli fu incoronato di spine. Era il pretesto, lo scherno della sua accusa. Marco 15, 26, e l'iscrizione che indicava il motivo della condanna posta sopra lui diceva: il re dei giudei. E quella scritta fu scritta in tre lingue, Luca 23, 38. Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta in caratteri greci, latini ed ebraici: costui è il re dei giudei. Preso, catturato per la corona, con un cartello scritto in tutte le lingue, latino, ebraico, greco, simbolicamente italiano, francese, olandese, etiope, egiziano, americano, polacco, russo, arabo o, se vogliamo, palestinese. Perché il montone, preso a pretesto in un rovo, rivelato ad Abramo, nascondeva un piano ancora più grande: sciogliere ognuno di noi davanti al giudizio di Dio per prendere il posto nostro. E dopo aver raccontato questa storia all'israelita, direi: ora va e annuncia questa discendenza a un palestinese. E dopo che ha convertito un palestinese, direi all'israeliano e al palestinese: ora andate e raccontatelo a tutte le chiese che ancora non lo hanno capito. Così lasciatemi parlare di cosa possa accadere quando la Gerusalemme celeste è predicata. Racconto una storia di mio padre e di mia zia che riguarda la loro infanzia, quella che riguarda il soldato Leo, papà Leonello, che è mio nonno, è il papà del pastore Silvano, e di un altro leone. Ci sono tre leoni in questa storia. Soldato Leo. Allora, mio padre viveva in una casa da piccolo che è ancora facilmente individuabile sulla via Appia. Si trovava sopra un ristorante che ancora oggi porta il nome di Trattoria delle Corse. È sulla via Appia, lo trovate, vicino all'ippodromo delle Capannelle. Bastate che cercate su Google, vedete, ah, qui viveva. Tant'è che quando lui va qualche volta in quel ristorante, viene salutato da tutti gli esercenti, perché erano proprio suoi amici d'infanzia. Adesso faccio dei nomi a caso, però è proprio: oh, ciao Silva, oh, ciao Bruno, oh, ciao Mario, oh, ciao. Perché erano proprio cresciuti insieme. Uno abitava sopra l'altro e giocavano insieme. Proprio si conoscevano. Ma a quel tempo della guerra, in quel luogo vi era il comando fascista, usato anche dai nazisti. e vi era un soldato tedesco, il cui nome, grazie a Dio, nessuno se lo ricorda, così non lo devo ripetere, che se era tedesco poi dovevo richiamare Giulia, ma questo soldato Leo fu portato da mio nonno Lionello per fare i capelli, perché questo soldato Leo era un prigioniero delle sue stesse file tedesche. Perché? Perché lui, come cristiano, dice: io sono tedesco, io ho una divisa tedesca, ma io appartengo alla Gerusalemme celeste. E quindi si era rifiutato di fare delle fucilazioni. E quindi era stato imprigionato dagli stessi tedeschi. Quindi il soldato tedesco era prigioniero, ma godeva di una certa libertà in quell'area, in un'area circoscritta. Così si presenta da mio nonno, che fa i capelli. E mio nonno era uno che, quando ti faceva i capelli, ti testimoniava sempre. Era subito. E quindi ci ha messo un millesimo di secondo a riconoscersi, ci hanno messo poco a riconoscersi uno con l'altro come fratelli in Cristo. Così voi dovete immaginare questo quadro. Vi è un occupato, vi è un invasore, vi è un aggredito e vi è una vittima. Vi sono dei diritti sulla terra, c'è un gran trambusto, ci sono i bombardamenti. Ma sapete che succedeva? Leo ogni tanto andava a bussare alla porta di mio nonno, in libera uscita. Mio nonno apriva la porta, lui entrava dentro, si toglieva la giacchetta da tedesco, mio nonno si toglieva l'atteggiamento da occupato, aprivano la Bibbia e cominciavano a lodare il Signore insieme. E da quel cumulo di rovine, da quella guerra tremenda, emergeva la cittadinanza e la gloria della Gerusalemme celeste. Vi era Leo, vi era Leonello, ma avevano un'altra radice in comune, oltre a quella del nome, che era il leone della tribù di Giuda e che era il Signore Gesù, che era morto per tutte le nazioni del mondo. Così vi sono questioni da affrontare, pratiche, non voglio nascondermi dietro un dito. E certo, se qualcuno aggredisse la mia famiglia, io dovrei e avrei il diritto di difendermi, non voglio nascondermi dietro un dito. Ma il punto è dove, a chi imputare la benedizione di Dio in questo conflitto. Non è nelle cose della terra. Guardate il Signore Gesù che dice, Matteo 23:38, ecco, la vostra casa, sta parlando a Gerusalemme, vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti voi non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Così troppi pastori li vedo citare solo Genesi, che dice: io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Ma c'è un problema. Lo sapete, cari pastori, che oltre alla Genesi, nella Bibbia sono stati scritti tantissimi altri libri? Fino ad arrivare a questo, in Matteo 23:38, che ripeto, dice: ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Non è la Chiesa che deve benedire la Gerusalemme di questa terra, è la Gerusalemme di questa terra che, se vuole riempirsi del beni celesti, deve prendere a benedire chi viene nel nome del Signore, la Chiesa del Signore. E che questo venga, che sia palestinese, che sia israeliano, che sia americano, che sia italiano, viene nel nome del Signore Chi è il Signore di uno che si dice cristiano se non il Signore Gesù? Questa è l'unica benedizione che oggi deve essere cercata delle cose celesti attraverso il nome del Signore Gesù. Galati 3:26. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Certamente, Dio dovette far scorrere del sangue, è vero, nell'Antico Testamento, per custodire la testimonianza che poi un giorno si sarebbe dovuta spargere in tutto il mondo. Certamente. Altrimenti, se Gerusalemme, per esempio, fosse stata distrutta e Davide non fosse mai esistito, a noi nemmeno sarebbero mai pervenute le profezie che millenarie di mille anni fa del Signore morto sulla croce. È vero. Ma sapete una cosa? È vero. Ma sono a volte cose necessarie che non vorremmo mai ci rappresentassero. Dio ha dovuto compiere a volte queste cose, ma non ha desiderato che queste cose lo rappresentassero. Guardate Davide. Davide fu un uomo dal cuore di Dio. Si mosse sul consiglio di Dio. Fece strage di Filistei Davide. Fece scorrere molto sangue Davide. Fu un sangue necessario per custodire in quei tempi la testimonianza che oggi ci è pervenuta. Ma il Signore non avrebbe voluto essere rappresentato da quel sangue. Ce lo dimostra quando? Quando Davide in cuor suo si mette in testa di costruire un tempio all'Eterno. Primo Cronache 22:8. Ma la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: tu hai versato molto sangue e hai fatto molte guerre, perciò non costruirai una casa al mio nome, perché hai versato molto sangue sulla terra davanti a me. Vero, l'ha dovuto versare per me anche, davanti a me, ma io non voglio che mi rappresenti così. Ma come funziona? E così mi sono interrogato su questo. E ho capito cos'è il Tempio e come Dio abbia ragionato, collegandolo a una cosa che noi conosciamo bene in casa, che è l'album di famiglia. Sapete, un Tempio è come una foto che deve rappresentare l'essenza di una persona, la sostanza di una persona, la sostanza di un momento, e generalmente noi vogliamo essere rappresentati in ciò che noi riteniamo essere la migliore maniera per essere rappresentati, che non necessariamente corrisponde alle cose che giustamente a volte purtroppo dobbiamo fare. Mi spiego. Quando c'è una festa di compleanno, mia madre è in prima fila, sempre con lui. Adesso facciamo la foto. In realtà lo fa anche alle conferenze. Adesso facciamo la foto. Sempre queste foto, perché vogliamo catturare quel momento che poi rappresenti quell'istante, quelle persone, quella gioia. Ma in famiglia non sono quelli gli unici momenti che viviamo. Spesso e volentieri un padre deve prendere delle misure brutte che non vorrebbe prendere nei confronti del figlio per educarlo. E così magari una volta gli si davano le sculacciate, oggi magari lo sgrida, ma voglio dire, voi immaginate che il papà stia sgridando la bambina in lacrime e la mamma dire: aspetta, aspetta, adesso vi faccio una bella foto. Perché quella foto è inopportuna? Perché sia sbagliato ciò che il padre stia facendo? No, purtroppo è necessario, ma non è così che il padre vuole essere rappresentato. Non è per quel momento che vuole essere ricordato. Così quel sangue sparso fu necessario in quel tempo per custodire la testimonianza che oggi ci ha raggiunti. Ma Dio non vuole essere rappresentato da quello. Dice: il tuo tempio sarà edificato da un figlio che si chiama Salomone e che significa pace, gioia e felicità. Allora sì, costruiscimi pure un tempio. Mi piace questa foto. Ma purtroppo oggi si parla di un terzo tempio da costruire in Palestina, che potrebbe costare molto sangue inutile, perché il tempio che doveva essere costruito è già stato costruito su nel cielo con l'unico sangue utile sparso, che è quello del nostro Signore Gesù. Ebrei 9:11, ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. E allora, quando avrai predicato questo, allora sarai un ministro della Gerusalemme celeste. Che il Signore vi benedica. Continuerò la prossima settimana.
Grazie Signore, grazie per
alleluia.
La tua parola.
Alleluia, gloria a te Signore.
Alleluia, grazie Padre.
Alleluia.
Ci alziamo in piedi. Alleluia. In conclusione di questa parola così forte ma così necessaria per questi tempi che stiamo vivendo, così possiamo dare ragione della nostra fede, saper rispondere, amen, quando saremo interrogati su queste questioni. Alleluia. E credo che possiamo concludere con questo canto che ci accomuna tutti, che accomuna tutte le tribù, tutte le nazioni, perché solo uno è colui che ci ha salvati, amen, solo uno è colui che è salito al cielo per noi, è morto per noi, siede alla destra del Padre e ritornerà per noi, amen. E ha detto che ci sta preparando un luogo meraviglioso, la Gerusalemme celeste, alleluia, solo uno.
Yeah. Soltanto a Lui.
È con questo canto, Signore, che vogliamo dichiarare la nostra fede in Te, dichiarare la nostra fiducia in Te, Signore, dichiarare, Signore, che noi sappiamo che Ti apparteniamo per l'eternità. E Signore, vogliamo veramente dedicarci di nuovo a Te, Signore, come Tua sposa, come Tua Chiesa, portare la Tua luce, Signore, in questo mondo di tenebre, luce che è verità, Signore, luce che è giustizia, la Tua giustizia, quella che viene dal cielo, Signore. Aiutaci, equipaggiaci, Signore, e rimani con noi con il Tuo Spirito, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Pace a tutti, il Signore vi benedica. Alleluia.